Radio Valsoner presenta Prof a distanza. La scuola a casa tua sulle onde del web. Perché non si finisce mai di imparare.
Valsoner, dal liceo al web.
Un caloroso ben ritrovato a tutti quanti i nostri amici di Radio Valsoner. Oggi proseguiamo con la rubrica dei nostri podcast e proseguiamo con la serie dei nostri podcast infernali. Siamo arrivati nel podcast precedente al canto 18 completo e oggi ci addentriamo nel canto 19, il cosiddetto canto dei Simoniaci. Di questo canto prenderemo una parte in riassunto e poi analizzeremo un gruppo di versi, quelli in cui Dante e Virgilio incontrano Papa Niccolò III. Siete pronti per seguirci allora? Riscendiamo nella profondità del budello infernale, nella città di Malebolge, pronti per cominciare a incontrare una categoria che Dante ha particolarmente in odio. Ma chi sono i Simoniaci? Fra un po' ne parliamo.
Io Class, la radio è di classe.
Pronti per cominciare allora con il canto dei Simoniaci. Oh, il canto inizia subito con una forte invettiva nei confronti di questa categoria di peccatori. Ma chi sono i Simoniaci? I Simoniaci prendono il nome da un personaggio citato negli Atti degli Apostoli, Simone il Mago. Simon Mago è un personaggio, appunto, nominato negli Atti degli Apostoli. È un mago e un giorno Filippo, uno degli apostoli, giunge in Samaria e qui converte molta gente. E fra questi anche Simone. Ora, questo mago, vedendo che gli apostoli imponevano con le mani lo Spirito Santo, avvicina Pietro e gli chiede di poter avere anche lui questo potere. E per avere questo potere dello Spirito Santo è pronto a pagare. Sdegnate la risposta di San Pietro, il quale gli dice, citiamo gli Atti degli Apostoli, alla perdizione tu e il tuo denaro, poiché hai creduto di ottenere il dono di Dio con l'oro. Ecco chi sono allora i Simoniaci, i seguaci di Simone il Mago, cioè coloro che, fanno mercimonio, cioè comprano, vendono le cariche ecclesiastiche, che invece, come sappiamo, si ottengono per i propri meriti, ma soprattutto per grazia dello Spirito. Ecco, questo era un peccato molto, molto sviluppato ai tempi di Dante. Nel Medioevo le cariche religiose erano comprate, vendute ed erano oggetto di scambi che in realtà avevano come finalità il raggiungimento del potere, la ricchezza, cose che Dante vedeva tutti i giorni. Ecco perché li considera dei fraudolenti, cioè coloro che ingannano o vogliono ingannare addirittura lo Spirito Santo comprando cariche religiose. È una sorta di corruzione legata alle cariche ecclesiastiche, ben diversa dalla corruzione di tutti gli altri uomini, ma ce n'è anche per loro, come vedremo poi in una bolgia successiva. Il canto inizia quindi con questa violenta apostrofe contro i Simoniaci e nel frattempo Dante e Virgilio sono arrivati nella terza bolgia e sono sul punto che sovrasta appunto la bolgia. Dante ricorda di aver visto la scena che ora è davanti ai suoi occhi una volta. Ma qual è la scena che si presenta davanti ai suoi occhi? È una scena pazzesca, la fantasia di Dante qui è incredibile. In pratica, in tutta la roccia, quindi nelle pareti della roccia, della bolgia, ma anche nel terreno, il terreno è tutto bucato, scherzando potremmo dire una sorta di enorme gruviera, se mi passate l'ardita metafora. E dentro queste buche si vedono uscire dal mezzo busto fino ai piedi, quindi è come se fossero ficcati dentro, e quindi Dante vede i piedi come prima cosa, e poi vede le gambe che si muovono, poi non vede né il busto né il volto e la faccia di questi dannati. Ci sono appunto i Simoniaci, che sono messi proprio lì dentro. E Dante, quando nota questa scena, dice di averlo già notato una volta, ricorda di aver visto queste buche circolari, gli ricordano il battistero di San Giovanni in Firenze. E qui Dante spiega una cosa tutta sua personale, dice Fra l'altro, io una volta avevo dovuto salvare un bambino che stava annegando. Una volta il fonte battesimale non era come quelli nostri, era proprio una sorta di piccola piscina. Avevo dovuto salvare questo bambino che ci stava affogando, rompendolo. E ci tengo a dire che l'ho fatto per questo motivo e non per distruggere un'opera d'arte o altre cose del genere. No? Dante che ristabilisce la verità storica rispetto a un fatto che lo riguardava direttamente. Quindi sono tutte buche, e Dante gli viene questo paragone, e Dante vede che ci sono questi dannati che sono messi proprio, schiacciati, messi dentro queste buche, e i piedi si muovono anche perché i piedi sono tormentati da una fiamma di fuoco che brucia. Dobbiamo spiegare il contrappasso particolarmente elaborato. Costoro, poi Dante lo farà dire a un dannato in particolare, Niccolò III, costoro sono messi come dentro una borsa, insomma hanno voluto fare mercimonio delle cariche ecclesiastiche, vendere, comprare, afferrare, mettere nella borsa, aprire la borsa, dare denari. Ecco, ora sono messi in questa buca come si mette qualcosa dentro un borsello. Mi verrebbe da fare il paragone con le borsette delle donne, che è uno dei grandi misteri, neanche Dio sa che cosa c'è dentro le borsette delle donne, no? Pigliano, afferrano e mettono nelle borse, noi uomini poi non troviamo niente quando dobbiamo cercare, ecco, loro afferrano, tac, e mettono dentro, ecco, questi dannati sono messi dentro la borsa, così scagliati sul terreno, sono entrati in questa buca. E perché questa lingua di fuoco che gli brucia le piante dei piedi? Voi sapete che tradizionalmente lo Spirito Santo è raffigurato anche nelle icone proprio come una fiamma di fuoco che arde dove però? Sul capo, no? Il capo, lo Spirito Santo o è una colomba o è una fiamma di fuoco che arde sul capo dei santi. Ecco, questa volta proprio perché hanno voluto fare mercimonio delle cariche ecclesiastiche, hanno voluto prendere una carica ecclesiastica e capovolgerne il significato, ora la lingua di fuoco c'è, ma sui piedi. E gli brucia i piedi, quindi potremmo dire un duplice contrappasso. Dante si avvicina, vuole saperne di più, e a un certo punto vede che c'è un dannato che agita i suoi piedi molto di più, e anche la fiamma sembra molto molto più rossa. Virgilio lo conduce proprio lì vicino, facendolo scendere lungo l'argine, scendono giù nella bolgia, e arriva fin dove c'è quel dannato. Dante lo prega di parlare. E qui inizia il gruppo di versi che stiamo per prendere.
Lo scrutatore non votante è indifferente alla politica, ci tiene assai a dire oissa, poi non scende dalla macchina, è come un ateo praticante, seduto in chiesa la domenica, si mette apposta un po' in disparte, per dissentire dalla predica. Lo scrutatore non votante è solo un titolo, un'immagine, per cui sarebbe interessante verificarlo in un'indagine. Intervistate quel cantante che non ascolta mai la musica, oltre alla sua in ogni istante, sentiamo come si giustifica. Lo scrutatore non votante è come un sasso che non rotola, tiene le mani nelle tasche e i pugni stretti quando nevica, prepara un viaggio ma non parte, casa ma non ospita, conosce i nomi delle piante che taglia con la sega elettrica, prepara un viaggio ma non parte, pulisce casa ma non ospita, conosce i nomi delle piante che taglia con la sega elettrica. Lo scrutatore non votante conserva intatta la sua etica e dalle droghe si rinfresca con una bibita analcolica, ha collegato la stampante ma non spedisce mai una lettera, si è comperato un mangiacarte per sbarazzarsi della verità. Lo scrutatore non votante è sempre stato un uomo fragile, poteva essere farfalla ed è rimasto una crisalide. Telefonate al cartomante che non contatta neanche l'aldiquà, siccome calvo usa il turbante e quando è freddo anche la coppola. Lo scrutatore non votante con un sapone che non scivola si fa la doccia 10 volte e ha le formiche sulla tavola. Prepara un viaggio ma non parte, pulisce casa ma non ospita, conosce i nomi delle piante che taglia con la sega elettrica. Prepara un viaggio ma non parte, pulisce casa ma non ospita, lo fa svenire un po' di sangue, ma poi è per la sedia elettrica.
Io Class, la radio è di classe.
O qual che sé, che il di su tien di sotto, anima trista come pal commessa, cominciai io a dir, se puoi, fa motto. Io stava come il frate che confessa lo perfido assassin, che poi che fitto richiama lui perché la morte cessa. Ed el gridò, se tu già costi ritto, se tu già costi ritto, Bonifazio, di parecchi anni mi mentì lo scritto, se tu sì tosto di quell'aver sazio, per lo qual non temesti torre anganno la bella donna e poi di farne strazio. Tal mi fec'io, quai son color che stanno per non intender ciò che lor risposto quasi scornati e risponder non sanno. Allor Virgilio disse, dilli tosto, non son colui, non son colui che credi. E io rispuosi come a me fu imposto.
Io Class, la radio è di classe.
Abbiamo sentito così, dalla splendida voce del lettore, il gruppo di versi che ci interessa. Partiamo appunto dal verso numero 46. O chiunque tu sei che tieni sotto il di su, perché queste anime sono piantate nella buca del terreno, quindi tengono il di su, cioè il busto, dal busto al capo, giù conficcato nel terreno, di sotto. Anima trista come pal commessa. Attenzione, trista in Dante vuol dire malvagia, non vuol dire triste o malinconica. Anima malvagia che sei ficcata come un palo nella terra. Cominciai io a dire, se puoi fa motto. Molto lapidario Dante, se puoi parlami, dimmi. Poi Dante fa un paragone per spiegare come sta lui rispetto a questo tizio che è piantato nel terreno. Lui, e questo lo dice nella terzina dal 47 in poi, si trova come quando durante l'esecuzione di una condanna a morte di un assassino, l'assassino può essere un omicida, ma può essere anche l'assassino, cioè quella particolare setta orientale legata da un patto di fedeltà estrema al proprio comandante, al veglio, questo capo misterioso. È una setta molto famosa nel Medioevo perché erano veramente dei sicari infallibili, ma poi che ve lo dico a fare, voi che avete visto Assassin's Creed e che ci giocate tutti i giorni sapete cosa vuol dire, insomma, ecco. Ma io penso che qua sia più probabile voglio dire un omicida, come quando si condanna a morte un assassino, un omicida, cosa succede? Che lo si condannava così, appunto, lo si metteva capo in giù in una buca e poi lo si seppelliva ancora vivo e la morte avveniva per soffocamento. Vicino c'era sempre il frate che lo confessava e spesso il frate si avvicinava ancora di più ad un cenno del condannato perché magari il condannato aveva deciso, tentava di rinviare la morte oppure era pronto a spifferare il nome dei suoi compagni di omicidi in cambio, iniziava la trattativa, allora il frate si avvicinava. Ecco, Dante si sente un po' come questo frate. Io stavo come il frate che confessa il perfido assassino che dopo che è ficcato nella terra lo richiama lui perché la morte cessa, per far cessare la morte che può voler dire per rimandarla, guadagnare tempo, oppure appunto se spiffera il nome dei complici magari può ottenere, che ne so, una pena minore, ecco. Ed egli gridò: «Sei tu costiritto, sei tu già costiritto, Bonifazio. Di parecchi anni mi mentì lo scritto». Qui Dante aggiunge, secondo me, uno dei vertici della sua genialità, perché... Allora, dobbiamo fare un po' d'ordine. Dante immagina di fare il viaggio nel 1300. Papa Bonifacio morì nel 1303. Quando Dante scrive questo canto siamo fra il 1303 e il 1309, quindi Bonifacio è già morto. Ma quando lui immagina di fare il viaggio, Bonifacio è vivo, ancora per 3 anni. Bonifacio lo conosciamo, sappiamo che è il papa più odiato da Dante, Dante lo considera responsabile del suo esilio, ne abbiamo già parlato. L'abbiamo già incontrato nel canto in cui si diceva colui che fece per viltà del gran rifiuto, che era Celestino V, e appunto sta nell'ignavi Celestino V perché ritirandosi, dando le dimissioni, ha spianato la strada a Bonifacio VIII, no? Poi ne aveva parlato anche Ciacco quando aveva detto che a Firenze succedevano robe strane per forza di uno che testè piaggia, che fa finta di essere neutrale, ed era Bonifacio. Ora viene proprio citato, il suo nome riempie tutto questo canto infernale, con l'accortezza che quando Dante finge di fare il viaggio, Bonifacio non è ancora morto, è vivo. Ecco, Dante ne parla lo stesso usando questo trucco. In pratica, Niccolò III, il papa che è piantato nella buca, sente qualcuno vicino a lui, ma non lo può vedere, ma non sa che è Dante, lo scambia per quel papa che dovrà venire a prendergli il posto in quella buca. Quando quel papa arriverà, si ficcherà in quella buca, Niccolò III scenderà più in fondo e i piedi che svolazzeranno all'aria con la fiammella sopra saranno quelli di Bonifacio VIII. Insomma, Dante si inventa Bonifacio nell'inferno prima ancora che sia morto, e proprio non gli stava simpatico. Ed ecco allora l'equivoco. Niccolò dice: sei tu già qui giunto, sei già arrivato qui, sei già giunto qui, Bonifacio. Ripetuto 2 volte lo stesso verso, sei tu già costiritto, per dare più importanza a questo nome, Bonifacio. Penso ai lettori dell'epoca qua si guardavano e si facevano 2 risate dicendo: hai visto come lo ha sistemato Dante? Di parecchi anni mi mentì lo scritto. Di parecchi anni mi ha mentito lo scritto. Quale scritto? Sapete che i dannati non possono vedere il presente, ma possono vedere il futuro, l'abbiamo capito quando abbiamo incontrato Farinata. Quindi, ecco, lui ha letto nel libro del futuro, Niccolò III, e sapeva che Papa Bonifacio doveva arrivare qualche anno dopo. Come mai? Ha anticipato il suo arrivo. Sei tu sì tosto di quella Versazio, per lo qual non temesti torre inganno la bella donna e poi di farne strazio? Sei tu così sazio di quei beni materiali per i quali non hai avuto paura di torre ad inganno, cioè di ingannare la chiesa, la bella donna e poi di farne strazio? Con il suo mercimonio delle cariche ecclesiastiche, Papa Niccolò III, che appunto fu papa negli anni, diciamo così, negli anni 80 del 1200, comprò le cariche, ne vendette altre, ma soprattutto favorì tutti i suoi nipoti, i suoi parenti, li piazzò ovunque, un posto da cardinale a uno, un altro da priore, li piazzò in tutte le gerarchie, come dire, oggi diremmo parentopoli nella chiesa del 200, cose che non capitano più bene, la chiesa probabilmente no, ma chissà che magari in politica o nello spettacolo, beh, insomma, non stiamo a fare sempre questi paragoni, però magari non sempre sono proprio campati per aria, parentopoli. E quindi ha fatto strazio della bella donna, la chiesa l'ha fatta diventare terreno di scambio. Tal mi feci io, quai son color che stanno per non intender ciò che loro ho risposto, quasi scornati e risponder non sanno. Io diventai come quelli che stanno lì fermi perché non hanno ben capito ciò che è stato loro detto, quasi scornati, cioè come dire, quasi interdetti, un po' fregati vuol dire, interdetti, e non sanno rispondere. Come quando vi dicono una cosa, voi non la capite ma non volete far vedere che non avete capito, rimanete lì con quel sorriso ebete e farfugliate con grande imbarazzo qualche cosa, sì già, ma in realtà state cercando di capire. Dante dice: io lo stesso, non ha capito Dante che c'è stato uno scambio di persona, un grosso equivoco. Interviene Virgilio che gli dice: allora di' il tosto, diglielo subito, non son colui che credi. Gli aveva detto due volte: sei tu già così Bonifacio? Rispondi due volte: non son colui. E io risposi come a me fu imposto. Vediamo come prosegue il canto.
Avevo già la luna e Urano nel leone, il mare nel cassetto, le mille bolle blu. Da quando sei andata via non esisto più. Il mondo è grigio, il mondo è blu. Cucurù cucù paloma, ai ai ai. Corrasoio elettrico, non la faccio più. Il mondo è grigio, il mondo è blu. Cucurù cucù paloma, ai 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 ai, cantava. Cucurù cucù 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 paloma, ai 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 ai.
La radio è di classe.
Perché lo spirito tutti storse i piedi, poi sospirando e con voce di pianto mi disse: dunque che a me richiedi? Se di saper chi sia ti calco tanto, che tu abbi però la ripa corsa, sappi chi fui vestito del gran manto, e veramente fui figliuol dell'orsa. Cupido sì per avanzar gli orsatti, che sull'avere e qui me misi in borsa. Di sotto al capo mio son gli altri tratti che precedetter me simoneggiando per le fessure della pietra piatti. Laggiù cascherò io altresì, quando verrà colui chi credea che tu fossi, allor chi feci il subito dimando. Ma più è il tempo già che i piè mi cossi, e ch'io son stato così sottosopra che il non starà piantato coi piè rossi, che dopo lui verrà di più là d'opra, di ver ponente un pastor senza legge, tal che convien che lui e me ricopra. Novo Iason sarà, di cui si legge nei Maccabei, e come a quel fu molle suo re, così fia lui chi Francia regge.
Ben ritrovati, siamo al verso 64. Allora, risolto l'equivoco, con Virgilio che gli ha detto: per carità Bonifacio, digli subito, glielo dice due volte, no? Non son colui che credi, per carità, rispondigli che non sei tu che ti ha proprio offeso, che non capiti più. Allora, vediamo la reazione di Niccolò III. Ripeto, Papa Simoniaco. La simonia abbiamo spiegato che cos'è. L'accusa principale era quella di aver favorito tutti i suoi parenti, i cosiddetti Orsatti, perché lui era della famiglia degli Orsini, e vedremo come Dante gioca su questo cognome Orsini, Orsi, Orsatti. Accusato di averli favoriti, acquistando, vendendo, scambiando cariche ecclesiastiche. Perché lo spirito tutti storse i piedi, verso 64. Motivo per cui lo spirito storse tutti i piedi, fa il gioco dei mimi coi piedi. Quando storci i piedi così vuol dire che non gli è piaciuta tanto questa cosa. Poi, sospirando e con voce di pianto, mi disse: dunque, perché a me richiedi? Dunque, cosa mi chiedi? Perché mi chiedi? Se di saper... Questo che vuol dire in realtà? Che cosa mi chiedi? Che cosa vuoi? Se di saper chi sia ti calco tanto, se ti importa così tanto sapere chi sia. Oh ragazzi, qui fra l'altro abbiamo un ardito paragone addirittura fra Dante, questo verso di Dante, e una canzone famosissima della musica, così un po' idiotella, ma simpatica, degli anni Ottanta. Perché non so se conoscete il brano delle cicale, cicale, cicale. Ma ci avete mai pensato che vuol dire delle cicale? Ci importa, perché mi cale vuol dire mi importa. Della formica invece non ci cale mica, cioè della formica invece non ci importa per niente. Ma dopo ve la faccio ascoltare la canzone. Abbiamo imparato, quella canzone usa una parola italiana antichissima, usata addirittura da Dante. Vabbè, chiedo scusa per questi paragoni, Dante si rivolta nella tomba a sentire questa spiegazione, però ogni tanto ci sta, insomma, da Dante a Eter Parisi, ma questo è anche il bello della radio. Torniamo a noi allora. Se ti importa, ti cal così tanto sapere chi io sia, tanto che tu abbi però la ripa corsa, tanto che tu abbia sceso la roccia, sappi chi fui vestito del gran manto, sappi che io fui rivestito del gran manto, cioè l'abito papale, e veramente fui figliolo dell'orsa, e davvero fui figlio dell'orsa, cioè... gioca sul nome degli Orsini della sua famiglia. Cupido sì per avanzare gli Orsatti, così bramoso di promuovere, far avanzare, favorire gli Orsatti, gli Orsacchiotti, i miei parenti, che su l'avere, e qui me misi in borsa, che nella vita su misi i beni dentro la mia borsa, accaparrai a più non posso per i miei parenti, e qui invece ho finito per mettere me nella borsa, cioè nella buca infernale, ecco svelato il contrappasso. Di sotto al capo mio sono gli altri tratti che precedetter me simoneggiando. Sotto la mia testa, qui dentro questo tunnel che c'è nella roccia e che comincia dalla buca, sono precipitati quelli che mi hanno preceduto nel peccato di simonia, per le fessure della pietra piatti, e sono piatti, appiattiti, schiacciati attraverso le fessure della roccia. Laggiù cascherò io altresì, quando verrà colui che io credeva che tu fossi, allor chi feci il subito dimando. Là, dove ci sono tutti questi appiattiti nella roccia, cascherò, andrò anch'io, quando arriverà colui che io credevo tu fossi, Bonifacio VIII, quando io feci la... improvvisa domanda, sei tu già costi Bonifacio di parecchi anni, mi menti, l'ho scritto, eccetera. Ma attenzione, Bonifacio ci rimarrà molto lì nella buca coi piedi fuori ad arrostire? No. Ecco un altro colpo di scena. Perché? Perché arriverà un altro papa, simoniaco anche lui, che gli prenderà il posto schiacciando giù nel tunnel Bonifacio e rimarrà lui. Chi è? Eccolo qua, Clemente V, altro papa, che regnò poi non molto dopo Bonifacio VIII, no? Era al secolo, si chiamava Bertrand, si chiamava il... mannaggia, adesso mi sfugge il nome, ma dopo ve lo dico. Comunque Papa Clemente V era un francese, un cardinale francese, e famoso perché vendette, cioè in cambio dell'elezione a Papa, promise al re francese di dargli addirittura per alcuni anni, 16-5 anni, tutte le decime della Chiesa, cioè diciamo così, quello che si paga, le rendite ecclesiastiche donavano al pontefice, quindi come dire le tasse, ecco, te le do io, te le regalo per 5 anni, ma tu appoggia la mia elezione a Papa. Nel 1309 il papato poi si trasferì addirittura ad Avignone, no? Sotto Filippo il Bello, re francese, e questo fu veramente uno scandalo enorme, il soglio di Pietro portato in terra francese, portato via da Roma. Ma quando Dante scrive questo canto ancora... questo non è successo, secondo la maggior parte degli interpreti. Però Dante ha già capito che tizio è questo papa, Clemente V. È in rapporti troppo stretti con il re francese, prende ordini da lui, fa scambi e favori con lui, non promette bene. Benissimo, mettiamo all'inferno anche lui, prima addirittura che muoia e ci arrivi. Ed ecco allora come prosegue il canto. Ma più è il tempo già che i piedi mi cossi e che io sono stato sottosopra, ma il tempo in cui ho avuto i piedi bruciati e in cui sono stato capovolto così è maggiore rispetto al tempo in cui Bonifacio VIII, che è il, non sarà piantato qui al mio posto coi piedi infuocati. E perché? Che dopo di lui verrà più di più laida opera, che dopo di lui verrà... di Verponente, dall'Occidente, quindi dalla Francia, un papa di condotta ancora più laida, più vergognosa, un pastore senza legge, proprio un pastore senza alcuna legge, tale che è necessario che questo papa ricopra me e Bonifacio VIII e quindi ci prenderà il posto, ci fregherà il posto, diciamo così. Nuovo Jason sarà. Non si tratta di Giasone degli Argonauti, ma di un Giasone citato dalla Bibbia, nel libro dei Maccabei, comprò il sommo sacerdozio dal suo re Antioco IV. Sarà un nuovo Giasone di cui si legge nel libro dei Maccabei, e come a quel fu molle suo re, e come a Giasone fu, diciamo così, fu accondiscendente verso il suo re, molle, così fia lui chi Francia regge. Così sarà Clemente V verso Filippo, che regge il trono francese. Insomma, ce n'è davvero per tutti. Bertrand de Got si chiamava questo cardinale, che poi divenne noto col nome di Clemente V. A questo punto Dante gli parte l'embolo, non ce la fa più e parte con un'invettiva contro tutti i papi simoniaci.
Se sposti un po' la seggiola, stai comoda anche tu. Gli amici a questo servono a stare in compagnia. Sorridi al nuovo ospite, non farlo andare via. Dividi il companatico, raddoppia l'allegria.
Se sposti un po' la seggiola, stai comoda. sempre aperta, la luce è sempre accesa.
La porta sempre aperta, la luce è sempre accesa.
Il fuoco sempre vivo, la mano sempre tesa.
Il fuoco sempre vivo.
E se qualcuno arriva, non chiedergli chi sei.
No, 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 no.
E se qualcuno arriva, non chiedergli che vuoi.
No, 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 no.
E corri verso lui, con la tua mano tesa, e corri verso lui. Sparagagli un sorriso e grida evviva, evviva,
evviva, evviva, evviva, evviva, evviva, evviva, evviva, evviva, evviva, evviva.
Giungi un posto a tavola, che c'è un amico in più. Se sposti un po' la seggiola, se sposti un po' la seggiola, starai più comodo tu. Gli amici a questo servono, a stare in compagnia. Sorridi al nuovo ospite, non farlo andare via. Dividi il companatico, raddoppia l'allegria. Aggiungi un posto a tavola.
Class, la radio è di classe.
I non so, si mi fui qui troppo folle, chi pur rispuosi lui a questo metro. De, or mi di, quanto tesoro volle nostro Signore in prima da San Pietro che i ponesse le chiavi in sua balia. Certo non chiese, se non viemmi retro. Né Pier né gli altri tolsero a Mattia oro o d'argento, quando fu sortito al luogo che perdé l'anima ria. Però ti sta che tu sei ben punito, e guarda ben la maltolta moneta che esser ti fece contra Carlo ardito. E se non fosse ch'ancorlo mi vieta la reverenza delle somme chiavi che tu tenesti nella vita lieta, io userei parole ancor più gravi, che la vostra avarizia il mondo attrista, calcando i buoni e sollevando i pravi. Di voi, pastor, s'accorse il Vangelista, quando colei che siede sopra l'acque puttaneggiar coi regi a lui fu vista, quella che con le sette teste nacque e dalle dieci corna ebbe argomento, finché virtute al suo marito piacque. Fatto v'avete Dio d'oro e d'argento, e che altro è da voi all'idolatre, se non ch'egli uno, e voi ne orate cento. Ai Costantin, di quanto mal fu matre non la tua conversion, ma quella dote che da te prese il primo ricco patre.
E così ripartiamo dal verso 88 del canto 19. Io non so se mi fui qui troppo folle. Dante lo ammette, ha proprio sbroccato, come si direbbe. Io non so se qui fui veramente troppo temerario, troppo osato troppo, in fondo sta parlando a un papa. Chi pur risposi lui a questo metro, perché io pure gli risposi con questo tono, ed è un tono molto, molto forte, Dante è proprio, proprio arrabbiato. Te, Ormidi, dimmi un po'. Quanto tesoro volle nostro Signore in prima da San Pietro? Quale tesoro ha voluto, ha preteso Gesù per, da San Pietro, il primo Papa, no? In prima da San Pietro che gli ponesse le chiavi in sua balia, prima di dargli in custodia le chiavi, ricordate, le chiavi del Regno dei Cieli? Certo non chiese se non viemmi retro. non chiese altro se non vieni e seguimi. Ricordate, no, il Vangelo? Né Pier né gli altri tolsero a Mattia oro, argento, neppure Pietro e gli altri apostoli pretesero oro e argento da Mattia. Chi è questo Mattia? Mattia è quello che fu chiamato a sostituire Giuda. Gli apostoli erano rimasti in 11. Si legge negli Atti degli Apostoli, alla fine scelsero questo Mattia per fare il 12° apostolo. Ecco, anche lì hanno chiesto per dargli questo incarico di 12° apostolo oro e argento? Assolutamente no. Quindi né oro né argento, quando fu sortito, fu scelto alloco al posto di colui che aveva perduto la sua anima colpevole, cioè Giuda, per te l'anima Ria. Però ti sta. Quindi, perciò, ricordate, però non è mai avversativo, ma è causale in Dante, perciò ti sta. Che non vuol dire ti sta bene, chi è? Ma vuol dire stai lì, è il posto giusto per te. Che tu sei ben punito, che tu sei proprio punito in maniera appropriata. E guarda ben la maltolta moneta che essa ti fece contra Carlo Ardito. E guarda bene la moneta che hai malincassato e che ti fece essere così ardito contro Carlo. Ci si riferisce a Carlo d'Angiò, no? E bisogna sapere che appunto, la nota ve lo spiega senz'altro, no? Niccolò III tentò di stringere una parentela con Carlo I, il vecchio, però la cosa non andò a buon punto, vedetevi le cose. Allora, per ripicca, addirittura ci fu una sorta di scomunica, vedetevi voi le note, insomma non scorreva buon sangue fra questi due, e Dante non perde l'occasione di dirlo. E se non fosse che ancora lo mi vieta la reverenza delle somme chiavi, e se non fosse che ancora me lo vieta la riverenza che ho al fatto non della tua persona, ma che tu comunque sei papa, hai avuto le somme chiavi che tu tenesti nella vita lieta, che tu hai avuto nella vita serena, io userei parole ancora più gravi, io userei parole ancora più pesanti, che la vostra avarizia, ecco qui la gente di chiesa, che la vostra avarizia il mondo attrista, rende veramente squallido tutto il mondo, calcando i buoni e sollevando i bravi, schiacciando i buoni e elevando a cariche superiori i malvagi. Altro che il merito, come si dice oggi, vedete, non è cambiato niente. Di voi pastor s'accorse il evangelista, di voi uomini di chiesa si accorse l'evangelista, il evangelista si tratta di San Giovanni, autore dell'Apocalisse, quando colei che siede sopra le acque è riferimento a passo di San Giovanni dell'Apocalisse, no? Quando dice: vidi una donna seduta sopra una fiera scarlatta piena di nomi di bestemmia, con 7 teste e 10 corna, è il linguaggio apocalittico di San Giovanni. Quindi quando vidi questa donna che siede sopra l'acqua, fu vista puttaneggiar coi regi, da lui fu vista. La parola puttaneggiar potrebbe dire qualcuno, sai, Dante usa, no, vuol proprio dire quello, cioè fu vista questa donna e la chiesa prostituirsi con i re, quindi vendere ai migliori re le proprie cariche, fare intrallazzi politici, militari, tutto quello che la chiesa non avrebbe dovuto fare. Dante le ha viste tutte queste cose. Fatto v'avete Dio d'oro e d'argento. La Chiesa si è fatta un Dio di oro e d'argento, ricorda il vitello d'oro, no? Dell'Antico Testamento. E che altro è da voi all'idolatre, se non che egli uno e voi ne orate 100? Che differenza c'è fra voi e gli adoratori di idoli, se non che voi siete peggio? Perché gli adoratori di idoli ne adorano uno, voi invece ne adorate 100 forme di potere, di denaro, eccetera, eccetera. Ai Costantin, di quanto mal fu matre, non la tua conversion, ma quella dote che da te prese il primo ricco padre. Ah, Costantino, il famoso imperatore Costantino, che non ha certo bisogno di presentazione. Di quanto fu generatrice, madre, di quanto male fu generatrice, non la tua conversione. Ricordiamo che Costantino, appunto, si convertì grazie al fatto che, appunto, dice la tradizione, e aveva la lebbra e fu guarito prodigiosamente da Papa Silvestro. Ma quella dote che da te prese il primo ricco padre, per sdebitarsi, diciamo così, secondo una tradizione, una leggenda, avrebbe donato Roma, la città di Roma e i dintorni della città, quindi lo stato della Chiesa, al primo papa di allora. Come sappiamo, questa cosa era profondamente creduta per vera da tutti gli uomini del tempo di Dante. Fu poi nel 1400 un grande umanista, Lorenzo Valla, che studiava gli antichi testi manoscritti, a fare uno studio molto importante da grande filologo qual era, in cui dimostrò che quell'atto con cui Costantino donava alla Chiesa i possedimenti temporali di Roma e dintorni era sostanzialmente un documento fake, completamente inventato e fabbricato ad arte. Ma ai tempi di Dante nessuno poneva in discussione che Costantino fosse stato il primo a donare qualcosa alla Chiesa, e da lì iniziò il potere temporale della Chiesa. Voi sapete che Dante non vede di buon occhio il potere temporale quando poi è incarnato da papi come Niccolò III, Bonifacio VIII, Clemente V, evidentemente è uno degli indizi della crisi dell'umanità, del cammino dell'umanità verso il male, verso il peccato. E poi vedete l'ultima parte, che non prendiamo nei versi, ma vi segnalo giustamente che mentre gli sta facendo sto cazziatone tremendo Dante a Niccolò III, Virgilio annuisce tutto goduto e dice: ah, bravo, eh? Difatti poi ambo le braccia mi prese e tutto su mi ebbe sul petto, lo abbraccia e dice: ma sei un grande Dante, digliela, cantagliela giusta a sti papi, perché se la meritano tutto. Abbiamo così finito, grazie per l'ascolto, fra un po' arriva il podcast riassunto degli altri canti.
Camminando per di qua, noi stiamo cercando l'oro. Stamattina in verità ho tentato di partire solo. Com'è caldo questo sole, siamo una lunga fila, anche se in verità volevo proprio partire solo. Ora c'è chi dice andiamo avanti, c'è chi gli risponde che è sbagliato, qualcuno intanto sta pensando che sarebbe meglio ritornare sotto questo sole così caldo, in mezzo a questa confusione. Se almeno si togliessero di mezzo quelli che vogliono dire la loro. Camminando per di qua noi troveremo l'oro. Stamattina in verità avrei voluto partire solo. Se ora guardo dietro me vedo una lunga fila, come ho fatto non lo so a pensare di partire solo. Ora c'è chi dice andiamo avanti, c'è chi gli risponde che è sbagliato, qualcuno intanto sta pensando che sarebbe meglio ritornare sotto questo sole così caldo, in mezzo a questa confusione. Se almeno si togliessero di mezzo quelli che vogliono dire la loro. Camminando per di qua noi troveremo l'oro. Stamattina in verità avrei voluto partire solo. Se ora guardo dietro me vedo una lunga fila, come ho fatto non lo so a pensare di partire solo. E camminando per di qua noi troveremo l'oro, come ho fatto
E così siamo giunti alla fine del nostro canto 19esimo. Nella foga dell'invettiva contro i simoniaci ci siamo persi una terzina. Riascoltando prima di fare il mixaggio me ne sono accorto. Eccola qua, cioè la terzina 109-111. Insomma, quando, come ha detto l'Evangelista, fu vista la donna, cioè la Chiesa, puttaneggiar coi regi, dopo diceva quella che con le sette teste nacque, quella donna, cioè la Chiesa che nacque con le sette teste sono i sette doni dello Spirito Santo, ma sono anche i sette sacramenti, insomma, ecco. E le dieci corna, beh, dieci sono i dieci comandamenti, le dieci corna ebbe argomento, finché virtute al suo marito piacque, fino a quando la virtù fu amata dal suo sposo. Cioè c'è stato un periodo in cui la Chiesa è stata semplice, onesta, guida dell'umanità, e un periodo invece che Dante conosce bene, in cui la Chiesa è venuta meno alla sua missione perché si è lasciata attrarre dal potere temporale. Oh, la colpa di tutto questo ovviamente non è di Costantino, però insomma quella donazione, da lì sono cominciati i guai. Alla fine, riassumendo questo canto, cosa possiamo ancora aggiungere rispetto a tutto quello che abbiamo detto? Ma intanto che il problema della simonia, come abbiamo già detto, era evidentemente di proporzioni enormi al tempo di Dante, no? Però è inutile negare che qui il personaggio vero, oltre a Niccolò III, è sicuramente Bonifacio VIII. Bonifacio VIII, anche Clemente V, che se possibile è stato peggio ancora col trasferimento della sede papale ad Avignone. La Chiesa non svolge più il suo compito. E lo sappiamo, per Dante impero e chiesa sono i due pilastri fondamentali. Fra l'altro, una delle colpe ascrivibili a Clemente V fu proprio quella di ostacolare Arrigo VII, l'imperatore che sappiamo quanto Dante avesse preso sotto la sua protezione intellettuale. Certo, non è ancora, quando Dante scrive questo canto, non ci si parla ancora della discesa in Italia di Arrigo VII, eccetera. E di questo c'è traccia soprattutto poi nel Purgatorio. Però è evidente che Dante, come dire, dal punto di vista politico ha uno sguardo ben più ampio dei suoi giorni, cioè qui sta tracciando uno scenario per il futuro, ha già capito che con questi papi qui c'è poco da fare, insomma, la situazione è veramente rischiosa. Forse è il caso di farsi un giretto nell'inferno, di tornare e di dire all'umanità che cosa sta andando storto. E se è il caso di fare anche nomi e cognomi, i nomi e cognomi qua sono di pezzi di grosso calibro come questi papi. Bene, poi ci aspetta una serie di canti in riassunto e quindi ne riparliamo nei prossimi podcast. Grazie per averci seguito, buon proseguimento qui dalle frequenze di Radio Valsonello. We'll be right back.
Radio Class, la radio è di classe.